Buongiorno, buongiorno, un saluto da 37.2, la trasmissione di Radio Popolare in onda. Come sempre il venerdì mattina 10.39 in questo momento fino alle 11.30 per parlare di sanità. I nostri contatti 331-6214013 per sms e telegram e anche whatsapp e poi diretta @popolarenetwork.it per le vostre mail. La mail invece a cui scriverci è 372@radiopopolare.it. Continuate a scriverci anche per raccontarci che cosa vi succede. Poi, come sapete, di alcuni casi parliamo anche qui in trasmissione. Abbiamo anche una pagina di Facebook che potete seguire. Sulla nostra pagina, come su quelle dell'Osservatorio Salute e quelle di Vittorio Agnoletto, trovate le indicazioni su come comportarvi di fronte alle liste d'attesa e come contattare il difensore civico. Si fa online, dovete andare sul sito www.difensoreregionale.lombardia.it. In studio Elena Mordiglia e Vittorio Agnoletto. Buongiorno Vittorio.
Buongiorno a tutti e a tutte.
Buongiorno, allora il programma della puntata di oggi.
Partiremo da Milano. Quali sono le disuguaglianze sociosanitarie a Milano e quali progetti ci sono per cercare di ridurle, ovviamente. E poi ci poniamo una domanda. Com'è possibile che venga permesso il più grande polo ospedaliero privato convenzionato della Lombardia e forse d'Italia di non prendere più le prenotazioni ai suoi sportelli per visite ed esami? Cosa sta accadendo? Parleremo poi dei determinanti sociali e dei medici in medicina generale. Attenzione, perché questo è un servizio unico, non ne ha parlato mai assolutamente nessuno. Che rapporto c'è tra la presenza dei medici di medicina generale in un territorio e l'attesa di vita della popolazione che in quel territorio vive? E infine, come si racconta una malattia? Come un paziente può diventare autore di un racconto anche molto molto interessante? Ecco, questi sono i temi di oggi, ma abbiamo anche qualche annuncio importante.
Ma sì, cominciamo naturalmente con la festa di Radio Popolare, vabbè, ormai sapete tutto, ne abbiamo anche parlato proprio poco fa da questi microfoni. Naturalmente anche 37.2 è presente alla festa di Radio Popolare, ci saremo anche noi sotto il grande faggio del Paolo Pini, in particolare saremo domenica alle 17.30 con un incontro a cui teniamo molto, con Silvio Garattini, che insomma conoscete anche avendo ascoltato questa trasmissione. Silvio Garattini è un importantissimo oncologo, farmacologo, è fondatore e presidente dell'Istituto Mario Negri di Milano e con lui, Vittorio, parleremo di un'altra sanità possibile, abbiamo intitolato questo incontro, parleremo quindi del Servizio Sanitario Nazionale.
Certo, perché noi non vogliamo arrenderci, non vogliamo semplicemente protestare, contestare, denunciare, ma vogliamo anche proporre su come potrebbe funzionare una sanità veramente a servizio dei cittadini, e ne parliamo con Garattini domenica 8 alla festa di Radio Popolare. Ma prima di domenica 8, Elena ed io abbiamo un altro appuntamento importante. Certo, la puntata di 37.2 del venerdì 6, ma martedì 3 noi saremo finalmente ricevuti dal tenente colonnello Pignatelli dei NAS, che sta coordinando insieme a un generale l'indagine sul perché in Lombardia si formano le liste d'attesa, di chi sono le responsabilità, e noi andremo a questo incontro a raccontare e a spiegare tutto quello che abbiamo imparato su questo tema in questi anni di 37.2 grazie ai vostri contributi e alle vostre segnalazioni. Ecco, ovviamente da qui all'8 giugno accadrà anche un'altra cosa. Vi arriverà, non domani ma sabato l'altro, il nuovo numero di Diritti in Salute, la mia newsletter. Se vi abbonate è gratuita, quindi non spendete nulla, poi se volete sostenerla siamo ancora più contenti, ma se vi abbonate a Diritti in Salute lo potete fare scrivendo Diritti in Salute Vittorio Agnoletto oppure andando sulla piattaforma Substack. Potrete recuperare tutti i numeri che sono usciti fino adesso e prepararvi a ricevere il prossimo numero sabato 7 giugno.
E allora andiamo a dare il benvenuto alla prima ospite di oggi, Emergency, nella città di Milano, con i programmi con i progetti, scusate, di Programma Italia e Nessuno Escluso, si occupa di inserimento all'interno del sistema sanitario nazionale e presa in carico da un punto di vista sociale di fasce di popolazione vulnerabili. Per raccontarvi il progetto, i progetti anzi, abbiamo in collegamento con noi Loredana Carpentieri di Emergency. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, grazie mille.
Grazie di essere qua con noi. Allora, cosa fa in questo progetto Emergency? Noi sappiamo che fa tante cose Emergency nel mondo, ne abbiamo parlato tante volte, ma oggi ci concentriamo su quello che fate a Milano. Com'è nato questo progetto e che obiettivi ha?
Grazie mille ancora. Emergency è iniziato la sua attività con una clinica mobile nella città di Milano a partire dal 2005, quindi tra un po' compiamo 10 anni. Ha iniziato a lavorare avendo come obiettivo fondamentale quello di garantire il diritto alle cure alle fasce soprattutto più deboli della popolazione, cioè quelle che non riuscivano ad avere accesso, proprio per fare in modo che il diritto alle cure, che come sappiamo è garantito costituzionalmente, fosse effettivamente fruibile da tutte e da tutti. Nel frattempo il progetto chiaramente ha seguito delle dinamiche, si è sviluppato, così come è cambiato anche il contesto di intervento. In particolare è partito garantendo un servizio di medicina generale, prestazioni infermieristiche, orientamento sociosanitario e mediazione culturale. E poi nell'ottica di garantire il diritto alla cura in una dimensione onnicomprensiva della salute, quindi non solo come assenza di malattie, ma proprio uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale, conformemente alla definizione che ne dà l'Organizzazione Mondiale della Sanità, si è poi concentrata anche sulla parte sociale. Nasce così anche il progetto di Nessuno Escluso, per garantire anche questo aspetto alle fasce più deboli della popolazione. Quindi attualmente si gira con due cliniche mobili, una di tipo sociosanitario, quindi intervento con mediatore, infermiera, medico, logista chiaramente, che si occupa del trasporto stesso del mezzo, che è un vero e proprio camion allestito ad ambulatorio mobile, e in parallelo con una clinica costituita da operatori sociali che quindi si occupano di colloqui da questo punto di vista. Nel 2024...
Ecco, noi abbiamo visto che uno dei temi sui quali voi dovete fare i conti e che diventa problematico per la popolazione è quello dell'abitazione. Mi pare di capire che dai vostri comunicati che il 50% delle persone che si sono rivolte al progetto Nessuno Escluso ha difficoltà nel reperire un alloggio e che più del 70% vive in abitazioni disagiate. Ecco, questo che cosa comporta anche come ricaduta sugli aspetti sanitari? Quali sono poi gli elementi che voi potete inserire per dare una mano a queste persone che sono senza alloggio o che vivono in un alloggio fatiscente?
Chiaramente gli operatori sociali intercettano moltissime di queste difficoltà e il problema abitativo, appunto, come sottolineavate, è uno dei più importanti, rientra chiaramente nei determinanti sociali di salute. Quando queste persone vengono intercettate emerge che molti di loro, ad esempio, non sanno di poter essere iscritte al sistema sanitario nazionale, non sanno di poter avere un medico di base. E basti pensare, ad esempio, che il 56% delle persone che abbiamo intercettato sulla clinica mobile che gira in 4 quartieri della città sono cittadini extra UE che hanno un permesso di soggiorno, che sono regolari, che però a causa delle barriere soprattutto burocratiche, amministrative, economiche oltre che linguistiche non sanno come poter essere inserite. Quindi intanto questo è il primo passaggio, rendere le persone consapevoli dei propri diritti.
Ecco, leggo anche che di questo torneremo a parlare anche nelle prossime puntate, si crea poi un circolo vizioso, perché senza una residenza, cioè senza un titolo abitativo non si può avere una residenza e in questo modo si rimane esclusi da moltissimi servizi, sussidi e da altri supporti sociali. Oltretutto senza residenza non si riesce ad avere il medico di medicina generale, no? È proprio un circolo vizioso questo con cui vi scontrate.
Assolutamente un circolo vizioso, l'attività poi di mediazione cerca anche di superare questo impasse perché per fortuna in alcuni casi anche con queste situazioni amministrative complesse si riesce comunque a fare in modo che la persona possa avere il proprio medico di base, per quello che il primo passo è quello di garantire la consapevolezza dei propri diritti. Chiaramente tutte le prestazioni sociali dipendono dalla residenza stessa, quindi sicuramente è un punto importante e delegato poi alle condizioni di vita.
Ecco, e altre problematiche quali sono? Per esempio, per l'alimentazione c'è una richiesta di pacchi alimentari?
Assolutamente sì, anzi spesso la richiesta del pacco alimentare diventa un primo aggancio che poi fa emergere tutta una serie di vulnerabilità, perché poi la persona con l'operatore sociale si apre e si effettua poi un colloquio a 360 gradi, per cui assolutamente questa esigenza c'è, e quello che emerge sono soprattutto le cosiddette nuove povertà, che purtroppo così nuove non sono, e addirittura comunque le famiglie che sono state seguite tramite il progetto di Nessuno Escluso sono 2056, e gli italiani rappresentano la prima nazionalità, circa il 20%, quindi questo ci fa capire quanto poi nel momento in cui si parla di diritti si parla di qualcosa che va oltre il concetto stesso di nazionalità, perché purtroppo la povertà non ha nazionalità, ecco, ed è un problema trasversale.
Vi siete posti un po' la domanda di capire che storie ci sono dietro gli italiani che arrivano a contattarvi? Cioè, sono persone che sono sempre vissute in una situazione di disagio, di grande fragilità sociale, oppure ci sono anche storie diverse?
Quando arrivano le persone davanti a noi, diciamo che ognuna di loro ha un proprio vissuto e ci si pone proprio davanti a persone che hanno un'estrema fragilità. Quindi è chiaro che si intercettano sia, soprattutto questo con la clinica mobile sanitaria, persone ad esempio senza dimora, che molto spesso sono poi entrate in quel circolo vizioso per cui è difficile uscirne, e non sanno neanche come poter avere accesso alle cure mediche. E questa è sicuramente una parte. Con il progetto sociale poi si sono soprattutto, ad esempio, persone che vivono in queste situazioni di marginalità sociale legate il più delle volte a un problema di difficoltà abitativo, che non a caso è uno dei principali problemi, come dicevate, che si registrano, e quindi l'obiettivo è quello di cercare piano piano di valicare queste barriere. Non è semplice, perché comunque ci si trova a delle condizioni di fragilità importanti, però anche lì la parte sanitaria riesce a creare un primo gancio. La stessa cosa la si fa poi con il pacco alimentare, perché permette di acquisire la fiducia che è essenziale per sviluppare poi delle progettualità, perché in questo è fondamentale il lavoro di rete con i servizi del territorio.
E voi siete in rapporto col servizio sanitario oppure agite totalmente da soli? Oppure fungete anche da ponte verso l'accesso al servizio sanitario, e se è così, come funziona?
L'obiettivo di Programma Italia è sempre stato quello di non sostituirsi al sistema sanitario nazionale, ma di potenziarlo. Quindi se la persona può avere accesso al sistema sanitario nazionale, può avere il proprio medico di base, si fa in modo che la ottenga. Su questo è fondamentale il lavoro di orientamento sociosanitario e di mediazione culturale, perché molto spesso c'è una scarsa conoscenza dei servizi. Nel momento in cui poi la persona ha il suo medico di base, appunto, continua ad essere agganciata lì, ma si cerca poi di supportarlo se ci sono delle difficoltà linguistiche, se ci sono delle difficoltà nel districarsi in un complesso sistema burocratico, perché questo è innegabile, si cerca poi di fare in modo che superi queste barriere pian piano. È per questo che è essenziale il lavoro onnicomprensivo anche con i colleghi, quindi banalmente anche poter andare a scuola, cercare di imparare l'italiano è fondamentale per poter poi avere un rapporto con il proprio medico di base. Quindi non ci si sostituisce, ma si cerca di potenziarlo e di affiancarlo.
Ecco, io ho chiesto questo perché quando voi siete partiti con quel progetto, lo dico senza misteri, insomma, tra di noi medici e ricercatori orientati a sinistra, anche tra ricercatori molto conosciuti, c'è stata una discussione, perché dicevamo attenzione, non dobbiamo fare un servizio sanitario che sia rivolto unicamente ai più fragili, dobbiamo batterci perché queste persone siano poi integrate nel servizio sanitario nazionale, non creare un servizio sanitario di serie B di tipo caritatevole. Mi pare di capire dalle sue parole che un po' questa è quindi allora la vostra filosofia, cioè cercare di fare da traghetto verso il servizio sanitario nazionale, giusto?
Assolutamente sì, lo dimostrano anche i risultati anche da un punto di vista legal che abbiamo ottenuto, perché ad esempio io cito sempre il caso dell'esenzione E02 che è stata garantita grazie proprio a un'azione di tipo legal portando avanti dei casi concreti, prima veniva riconosciuto solo ai disoccupati, non agli inoccupati, quindi solo a chi aveva esercitato un'attività lavorativa regolare. Questo però discriminava in primis i richiedenti asilo, ma poi tutti coloro che non avevano mai lavorato regolarmente. Con questa azione Regione Lombardia si è dovuta adeguare, quindi ora la E02 viene riconosciuta anche agli inoccupati e quindi da un caso che riguardava una fetta di popolazione, quindi richiedenti asilo, che comunque era assolutamente discriminatoria, in realtà ne hanno beneficiato tutti. Anche qui è un discorso trasversale al di là della nazionalità di ognuno. Quindi siamo assolutamente d'accordo su quello che lei sottolineava.
Benissimo, cioè questo mi sembra proprio importante. Ecco, allora io mi auguro anche di poter poi vedere emergersi all'interno dei coordinamento della Lombardia Sicura delle vertenze che tutte le associazioni che si occupano di sanità fanno con la Regione Lombardia, perché mi pare che questa vostra sia una presenza importante anche sul territorio lombardo, no? Che si aggiunge a quello che fate in giro per tutto il mondo. Quindi sarebbe importante riuscire a collaborare tutti insieme. Io ho un'ultima domanda che credo possa essere molto utile per gli ascoltatori. Potete dirci dove vi trovano, non so, i giorni e nelle piazze, in modo tale che così le persone che hanno bisogno vi contattano?
Assolutamente. La clinica mobile di Emergency, quindi che svolge attività sociosanitaria, opera il lunedì in via Giambellino, in via Odazzo, in zona Giambellino, l'orario è sempre 10:30-18, in questo giorno è affiancata anche dalla clinica sociale. Il martedì in via Fabio Bruno, quindi zona Calvairate Molise, anche in questo caso è affiancata dalla clinica sociale. Il mercoledì l'ambulatorio sociosanitario opera in via Benedetto Marcello, angolo via Boscovic, quindi in zona Lima, tra Lima e Centrale per intendersi. Il giovedì opera in piazzale Felinunte, quindi zona San Siro, affiancata dalla clinica degli operatori sociali, e il venerdì invece in via Santa Croce 19, in cui è presente uno sportello sociosanitario.
Grazie mille, grazie Loredana Carpentieri di Emergency.
Grazie a voi.
Grazie.
Buona giornata.
Altrettanto. Cambiamo argomento, Vittorio, e andiamo a parlare di un caso che ci racconta un nostro ascoltatore, che riguarda appunto le difficoltà di prenotazione di visite. Buongiorno Vincenzo Renella, bentornato a 37.2.
Grazie, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
Grazie a lei. Allora, ci racconta che cosa le è successo.
Ma niente, riassumo in breve la segnalazione che ho fatto a 37.2 a mio letto. Per chi non conosce l'ospedale Policlinico di San Donato Milanese, che è la sede provinciale del gruppo San Donato, è una grande struttura, tra l'altro costruita non molto tempo fa con l'ampliamento della vecchia struttura. Quindi oltre a un'ampia possibilità di ricoveri, di degenza per vari tipi di interventi, c'è il pronto soccorso e tantissime ambulatorie per varie patologie. È sempre stato il riferimento di tutti di tanti cittadini della zona di San Donato, San Giuliano, Pestiero Borromeo, e anche parte del sud di Milano. Anch'io che vivo al sud di Milano, a Togoredo Santa Giulia, mi è comodo andare a San Donato. Ultimamente, tramite il call center regionale, ho fatto una visita oculistica presso l'ospedale San Donato e lo specialista nel referto mi aveva prescritto il controllo successivo tra un anno. Quindi, uscito dallo studio dello specialista, mi sono subito precipitato agli sportelli per fare subito la prenotazione della prossima visita, anche con l'aspettativa della presa in carico prevista dalla normativa per le visite di controllo. In realtà era da parecchio tempo che non andavo più a quell'ospedale, non frequentavo più l'ospedale, e sono rimasto molto sorpreso quando, arrivato al totem dove si estrae il ticket per accedere agli sportelli per le prenotazioni, l'accettazione e altri servizi, c'era una signora incaricata che mi dice: no, guardi, non è più possibile fare prenotazioni col Servizio Sanitario Nazionale, e mi ha consigliato un foglietto, un volantino, in cui erano descritte le nuove modalità di prenotazione. Ciò che confermava la mia sorpresa era vedere anche tanti sportelli chiusi, vuoti, insomma, riduzione del personale, riduzione dei costi. Nel foglietto erano indicate alcune modalità di prenotazione: chiamare il numero verde regionale, accedere al sito della Regione Lombardia, oppure chiamare il call center del Policlinico San Donato. Allora, io ho provato subito, arrivato a casa, a chiamare il call center dell'ospedale, ma ripetutamente, ma non ho mai ricevuto risposta, e quindi ho dovuto rivolgermi ancora al call center regionale. C'erano altre due modalità di prenotazione: una al CUP Centro Malan, che si occupa di cardiologia pediatrica e cardiochirurgia, specialità in cui eccellono e quindi sono molto remunerative per loro, e l'altra possibilità di prenotazione era con numero diretto presso il CUP Fisiatria e Fisioterapia, che è un reparto in cui ultimamente hanno investito, dotandolo, sentendo alcuni amici che c'erano stati, dotandolo di più avanzate tecniche e attrezzature, con personale super specializzato, gentilissimo, disponibile, magari dopo la prima visita, per convincere a proseguire le cure con regime privato a pagamento.
Ecco, lei è riuscito poi a prenotare o no attraverso il centro regionale?
Sono riuscito a prenotare e mi hanno dato la prenotazione oltre l'anno previsto dallo specialista, mi hanno dato dopo oltre un anno e mezzo, al che tramite lo sportello SOS Sanità delle Acri milanesi abbiamo fatto un ricorso e siamo riusciti ad avere la prenotazione entro l'anno come previsto, prescritto dallo specialista.
Allora, ricapitolando, mi sembra che qui le questioni siano due: da una parte non si può più fissare direttamente all'interno dell'ospedale, se ho capito bene,
sì,
la visita seguente a una visita specialistica, cioè
sì,
il prossimo appuntamento è tra un anno, in genere si esce dalla visita, si andava allo sportello e si fissava l'appuntamento, e questo non è più possibile. Si viene rimandati ad un'altra serie di centralini, tra cui quello regionale, e però l'appuntamento viene dato molto molto in là, oltre un anno, e lei è riuscito ad anticiparlo solo grazie all'attività dello sportello delle ACLI. E questo è un aspetto interessante, purtroppo, perché si va a diminuire la possibilità di accesso della popolazione agli sportelli per fissare direttamente l'appuntamento, no? Si crea una ulteriore distanza e dentro questa distanza gli appuntamenti vengono spostati sempre più là. Però c'è un altro aspetto che lei ha sottolineato e mi sembra interessante. Lei dice però per alcune specialità, la cardiologia pediatrica, la cardiochirurgia, oppure anche per la fisiatria e la fisioterapia, invece si può fissare direttamente. Ecco, e brevissimamente, perché accade questo secondo lei?
È noto che San Donato una delle eccellenze è la cardiochirurgia, e quindi la cardiochirurgia sappiamo benissimo che è un'attività molto remunerativa per gli ospedali. Sappiamo benissimo che ci sono più cardiochirurgie in Lombardia che in tutta la Francia, ad esempio.
Sì, questo è un dato che è emerso.
Da quello che ho sentito, hanno creato questo nuovo reparto di CUP, fisiatria e fisioterapia, con molto specialisti, molto avanzati, quindi probabilmente anche qui hanno stimato che è un reparto che può rendere molto.
Ma parliamo sempre di persone che vanno col servizio sanitario in convenzione?
Io ho sentito così precedentemente alcuni amici che c'erano stati, e poi dopo ho collegato le cose.
Ma c'erano stati col servizio sanitario?
Con una prima visita sì, e poi dopo so che gli avevano proposto chiaramente di proseguire con terapie.
Quindi la diversità di trattamento nell'accesso a diversi reparti sarebbe dovuta al fatto che viene privilegiato l'accesso a quei reparti che sono il fiore all'occhiello dell'ospedale, e sono poi quei reparti sui quali si costruirebbero poi i maggiori guadagni.
Certo, sicuramente.
Ancora una volta noi sottolineiamo come stiamo trattando un caso, ma purtroppo poi questo è più di un caso singolo, no? Sono pratiche che purtroppo abbiamo incontrato anche da altre parti.
Grazie mille, grazie Vincenzo Renella per essere stato con noi.
Grazie a voi, arrivederci.
E noi naturalmente abbiamo scritto subito riportando questa segnalazione, e ci hanno risposto questa mattina dal Policlinico San Donato, e ci hanno scritto, ve lo leggo: confermiamo che questa modalità di prenotazione è in vigore presso il Policlinico San Donato da più di un anno. Presso i nostri sportelli è possibile prenotare le prestazioni urgenti differibili, ovvero quelle che vanno erogate entro le 72 ore. Questa modalità è ormai ampiamente conosciuta dai nostri pazienti, che hanno a disposizione diversi strumenti di prenotazione: call center del Policlinico San Donato, call center regionale e sito dedicato di Regione Lombardia.
Questa è la risposta che conferma quanto ci ha detto Vincenzo Renella, ma che soprattutto non credo che sia accettabile in questi termini. Perché? Perché perlomeno ai pazienti con patologie croniche che vengono seguite regolarmente da quell'ospedale dovrebbe essere possibile uscire dalla visita specialistica, andare al desk, cioè al bancone, e prenotare gli esami che gli sono stati prescritti, che devono fare prima della nuova visita specialistica. Questo esiste sulla carta, esiste sulle indicazioni della Regione Lombardia, ma ancora una volta non esiste nella pratica.
Sette 2 Radio Popolare, e andiamo a cambiare argomento e andiamo a parlare in particolare dell'importanza del medico di famiglia per la popolazione. Ne parliamo con Enrico Beretta, che è un ex medico di medicina generale in pensione e anche insegnante all'università, proprio sui temi dei determinanti sociali. Gli diamo il benvenuto, grazie di essere qui con noi. Buongiorno.
Buongiorno, grazie a voi, grazie per l'invito e buona giornata a tutti e a tutti gli ascoltatori. Ciao.
Grazie molto di essere qua con noi. Devo dire che mi è venuto in mente immediatamente di invitarti dopo che ho sentito la tua relazione, quando siamo trovati a una serata insieme, perché hai mostrato e hai citato un documento estremamente interessante. Un articolo apparso su JAMA, uno dei giornali più importanti, delle riviste più importanti per i medici di tutto il mondo, un articolo che parlava delle ricadute della presenza dei medici di medicina generale sulla popolazione, una ricerca realizzata negli Stati Uniti. Partiamo da qui e poi torniamo indietro a parlare dei determinanti sociali. Cosa dice questa ricerca?
Sì, questa ricerca è molto interessante perché è molto ampia, e cerca di correlare l'offerta dei medici di famiglia, li chiama medici di famiglia, con la mortalità della popolazione, valutando dati in un lungo periodo, dal 2005 al 2015, e l'hanno fatta valutando un pochettino tutte le contee degli Stati Uniti, che sono 3.100 erotti, quindi è uno studio estremamente, estremamente ampio. È uno studio molto complesso, in cui entrano tante covariate, cioè tanti fattori che possono inficiare il risultato, e lo studio è molto bello perché hanno tenuto conto in modo dettagliato di tutti questi fattori che potrebbero confondere l'esito della ricerca, perché è una ricerca epidemiologica. Cosa vuol dire? Vado a vedere nella popolazione com'è la mortalità di quella popolazione lì, rapportandola, confrontandola con i medici di medicina generale, li chiamiamo noi, loro li chiamano ancora medici di famiglia, e gli specialisti, no? La conclusione è una conclusione estremamente interessante, e hanno concluso dicendo che ogni 10 medici di medicina generale in più ogni 100.000 abitanti si associava a un aumento dell'aspettativa di vita di 51,5 giorni, mentre un pari aumento di specialisti si associava a un aumento dell'aspettativa di vita di 19,2 giorni.
Questo con buona pace del ministro Giorgetti, che vi ricordate all'incontro della Compagnia delle Opere al meeting di Rimini nel 2019, sosteneva che ormai l'epoca dei medici di famiglia era passata, che chiunque andava su internet e si trovava uno specialista. Ecco, non è la stessa cosa. Gli specialisti sono importanti, ma questo dato che tu hai fornito è estremamente interessante, cioè la presenza dei medici di famiglia può incidere direttamente sull'attesa di vita prolungandola di 50 giorni, semplificando, però è questo quello che esce dallo studio.
Dallo studio la sintesi è questa. Sì.
Ecco, però ci sono anche altri studi un po' su questi temi, giusto, che tu hai analizzato?
No, ma ti dico un'altra cosa su questo studio per capire perché è importante. Cioè, c'è un calo della mortalità in generale, ma se tu vai a vedere la mortalità specifica, diminuisce proprio per quelle patologie che sono di competenza del territorio. Cioè, diminuisce fondamentalmente per mortalità per neoplasie, per tumore, per cancro, per patologie cardiovascolari e per patologie respiratorie. Perché? Perché tutta la prevenzione su queste patologie, che è molto importante, la fa il territorio, la dovrebbe fare il territorio. Per cui, se organizziamo bene, se abbiamo un progetto di salute sul territorio che funziona, dobbiamo agire su queste patologie, che sono le patologie croniche, che sono quelle che determinano sostanzialmente l'allungamento della vita che abbiamo avuto in questi anni qui. Se curiamo bene queste patologie, diamo più aspettativa di vita, ma soprattutto diamo più aspettativa di vita in buona salute. È chiaro il concetto? Perché chi fa per esempio prevenzione nel nostro sistema sanitario nazionale? Il privato fa prevenzione, non frega assolutamente niente della prevenzione, la fa fondamentalmente il medico di famiglia, ma forse neanche lo specialista la fa. Quindi la prevenzione, il follow up, cioè il controllo di tutte queste patologie che sono la stragrande maggioranza della causa di mortalità, se fatte bene, se strutturate bene, se progettate bene, vengono fatte sul territorio, e questo ce lo dice anche questo studio.
Ecco, ci sono altri studi sull'importanza dei determinanti sociali?
Ce ne sono parecchi altri, te ne cito un altro sempre sui medici di famiglia che ho trovato in Corea del Sud, un posto strano per noi, però tieni presente che Bloomberg lo dava come secondo sistema sanitario per efficienza al mondo qualche anno fa, e anche l'Ocse dava questo sistema molto buono, perché è un sistema sanitario universale con una forte struttura del medico di base, del medico di famiglia organizzata in piccole cliniche, in un sistema molto più complesso del nostro, che è di tipo barbaro il nostro. Il medico di famiglia chiuso nel suo ambulatorio ha una scarsa utilità, se non molte volte fare solo ricette. Ecco, anche questo studio della Corea del Sud, fatto in un periodo più breve, eccetera, eccetera, molto meno strutturato rispetto a quello degli Stati Uniti, dimostra la stessa cosa, dimostra che un aumento del numero di medici in medicina generale riduce il tasso di mortalità per tutte le cause. E spulciando nell'articolo, anche lì viene fuori che le patologie che più, come dire, si riducono, determinano questo calo di mortalità, sono le solite patologie che curiamo sul territorio: cardiovascolare, diagnosi precoce delle neoplasie, patologie respiratorie, fumo, inquinamento, eccetera, eccetera.
Ecco, tu dicevi un paese lontano, ma ti sorprenderò, noi a 37.2 abbiamo parlato della Corea del Sud perché è stato proprio uno dei paesi più virtuosi nella lotta contro il Covid, proprio grazie al funzionamento del suo servizio sanitario. Senti, ci restano ancora un paio di minuti per chiederti se puoi illustrarci l'importanza dei determinanti sociali nell'attività medica.
E sono importanti nell'attività medica, sono fondamentali nell'attività del medico di famiglia, però bisogna definirli cosa sono i determinanti sociali della salute. Sono quelle condizioni, quei fattori in cui le persone nascono, crescono, lavorano, vivono, invecchiano, eccetera, cioè l'insieme di tutte quelle quei fattori che stanno un po' intorno alla persona e intorno al sistema sanitario. Noi medici siamo portati a pensare la salute migliora perché sono migliorate il sistema sanitario, facciamo più diagnosi, facciamo tanti esami, eccetera, ma quello è solo un aspetto, ed è un aspetto in tutti gli studi abbastanza marginale, incide per il 9-10% sulla prospettiva di una vita lunga e sana, che sono molto importanti, sono proprio i determinanti sociali della salute, quindi tutti questi fattori qui, che sono fattori che hanno dei riscontri di tipo, cioè possono essere strutturati in vario modo, sono i fattori genetici che abbiamo anche su qui, dopo se vuoi, se ci abbiamo tempo possiamo dire due cose, sono gli stili di vita, l'alimentazione, l'attività fisica, eccetera, sono le reti sociali di supporto. C'è uno studio bellissimo pubblicato su PLOS che dice che avere buone relazioni sociali aumenta l'aspettativa di vita pari allo smettere di fumare e pari al controllare bene i fattori di rischio cardiovascolare.
Fermati, perché su questo argomento del quale abbiamo parlato poco in questi anni dobbiamo tornarci appositamente con una puntata con te su questo, sull'importanza delle relazioni sociali, quindi su questo non andare oltre, non fare lo spoiler. Mentre appunto nel minuto che ci rimane, cos'altro può essere importante da sottolineare sui determinanti sociali?
L'istruzione, uno dei più importanti è in genere la condizione socio-economica del paziente, ma la condizione socio-economica del paziente dipende da tanti fattori, ma uno molto interessante è l'istruzione. Anche qui c'è un bellissimo studio, tra l'altro anche abbastanza recente, che dimostra quanto l'istruzione possa migliorare l'aspettativa di vita. E questo studio, sono qui davanti al computer, lo vedo, dimostra che aggiungere un anno di scolarizzazione al percorso scolastico di un individuo diminuisce dell'1,9% la mortalità. Un anno, capisci? Quindi aumentando l'istruzione aumenta l'aspettativa di vita delle persone per mille motivi, poi possiamo discutere su quali siano tutte le cause. Adesso va molto di moda il discorso sull'epigenetica, non so se ti suona nuovo questo discorso.
Sì, ne abbiamo parlato settimana scorsa a proposito dei bambini di Gaza.
Ed è molto importante perché sembra, noi abbiamo un'idea, noi medici siamo laureati 50 anni fa, chiusa della genomica, no? È quello che è determinato nella nostra vita, è scritto nel genoma. In realtà tutti questi fattori, questi determinanti sociali della salute possono agire retroattivamente sul nostro codice genetico, modificando l'espressione dei nostri geni. Quindi se agiscono positivamente, abbiamo anche lì, rispetto ai geni che potrebbero avere delle valenze negative, una possibilità di migliorare ulteriormente l'aspettativa di vita, capisci?
Ecco, perfetto, quindi... noi ci fermiamo qua, però con te torniamo sicuramente a breve, una delle prossime puntate, su questi temi, partendo dall'importanza delle relazioni sociali. Mi limito a dire che l'aspetto che tu hai sottolineato sull'istruzione è fondamentale, al punto che perfino la TS di Milano, in una ricerca pubblicata lo scorso settembre, ha sottolineato come la difficoltà di accesso ai servizi sanitari nell'area metropolitana milanese dipenda soprattutto dal livello di istruzione, che viene ancora prima del livello economico-sociale. Grazie moltissimo.
Grazie mille. Grazie Enrico Beretta per essere stato con noi.
Figurati, grazie a voi.
A risentirci. E allora Vittorio, abbiamo prima dell'ultima ospite di oggi un paio di segnalazioni che vogliamo fare. La prima riguarda un ciclo di incontri che sono preparati dall'associazione Incerchio sul tema progettare oggi per il domani. È un ciclo di 4 incontri gratuiti dedicati al tema, diciamo, del dopo di noi, quindi come prepararsi per tempo al futuro delle persone con disabilità che ci sono intorno. Cominciano il 4 di giugno, ci sarà il primo incontro che è Perché pensarci per tempo e come. Tutti questi incontri saranno dalle 14 alle 16 nella sala multifunzionale della Biblioteca di Baggio, via Pistoia 10, qui a Milano.
E per chi invece vuole incontrarmi anche fuori dalla trasmissione, attenzione, la prodigiosa trasformazione della classe operaia in stranieri. È il film che verrà proiettato al Cinema Beltrade la sera del 5 giugno e parla della migrazione italiana in Svizzera. L'ho visto a Locarno al festival lo scorso agosto e devo dire che è di estremo interesse, purtroppo di grandissima attualità, quindi è la sera del 5 giugno al Cinema Beltrade a Milano e a commentare il film, oltre al sottoscritto, ci sarà il professor Ambrosini, collega di Scienze Politiche qua a Milano e super esperto sui temi dell'immigrazione.
E vi ricordiamo ancora una volta che appunto noi saremo alla festa di Radio Popolare, anche noi con un incontro con Silvio Garattini, dicevamo un incontro appunto a cui teniamo molto e che si terrà alle 17.30 di domenica alla Pedana del Faggio, quindi uno dei primi posti che si incontrano quando si entra al Paolo Pini e ci si comincia a inoltrare verso il palco, quindi verso l'area dove si mangia, per intenderci. Lì a sinistra c'è un grande palco e noi saremo lì con Silvio Garattini domenica alle 17.30. Diamo il benvenuto alla nostra ultima ospite di oggi, si chiama Marta Bradanini ed è autrice di un libro che adesso vi andiamo a raccontare. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, grazie mille.
Grazie moltissimo di essere qua con noi, anche con lei ci siamo incontrati a un dibattito e mi ha raccontato qualcosa, mi ha fatto vedere qualcosa che mi ha spinto immediatamente a invitarla in trasmissione. Allora, certo, lei è autrice di un libro, ma nei pochi minuti che abbiamo ci spieghi come nasce questo libro, perché c'è una storia dietro. Prego.
Sì, esatto. Allora, io ho autoprodotto questo libro, in realtà era solo un modo di ricordare un'opera che avevo presentato all'Accademia di Brera, perché io sono studentessa nella scuola di pittura dell'Accademia di Brera e siccome sono anche una paziente ematologica cronica, nel 2018 ho ricevuto una diagnosi di leucemia mieloide cronica e il trattamento della mia patologia è in prima linea con dei farmaci biologici, nello specifico sono inibitori delle tirosinchinasi. E nel trattamento della mia malattia devo assumere questi farmaci che sono molto cari, molto costosi. Questo per me è un po' un motivo di preoccupazione, perché questi farmaci mi vengono passati dal Sistema Sanitario Nazionale In realtà il primo farmaco che io ho preso, e l'ho preso per un anno, si chiama Nilotinib. All'epoca non esisteva un generico, Nilotinib è di Novartis, il nome commerciale era Tasigna, e il prezzo di una confezione, quindi un trattamento per un mese, era di 5.129 euro al mese. Io non so spiegare il motivo, ma da quando ho assunto la prima scatola non l'ho mai buttate, le ho sempre conservate, probabilmente perché per me avevano un significato simbolico altissimo, perché sono farmaci salvavita e prima dell'introduzione di questo tipo di farmaci l'aspettativa di vita di chi ha la mia patologia era di 4 anni dall'esordio dei sintomi. Adesso l'aspettativa di vita è quasi pari a quella di una persona normale.
Ecco, veniamo al libretto nel tempo che ci resta. Sì. E lei ha quindi ha prodotto questo libretto che in qualche modo è un omaggio al farmaco e un ringraziamento alla sanità pubblica che le permette di vivere grazie a questo farmaco. Infatti finisce con un foglio con su scritto 80.032,78 volte grazie al Servizio Sanitario Nazionale. Cos'è quella cifra?
Sì. Allora, quella era la cifra a marzo del 2023, quindi 2 anni fa, di quanto del valore di tutti i farmaci che avevo assunto. Il progetto, il libretto si chiama Per Esther, come il nome del progetto che ho presentato all'Accademia di Brera, e Esther è il nome della dottoressa, dell'ematologa che mi ha curato, perché non ho mai dato per scontato il fatto di avere accesso a questi farmaci, non ho mai dato per scontato il fatto di avere le cure. Io ho i farmaci gratuiti, le cure e i controlli, le visite e i controlli che devo sempre fare, che mi dà il Servizio Sanitario Nazionale.
E con queste scatole dei farmaci ha fatto delle composizioni artistiche di cui alcune sono
sì,
rappresentate,
in realtà
no?
Nasce la molla che mi ha fatto iniziare l'opera è stato io nel 2023 a febbraio leggo un articolo online dove dice che AIFA annuncia una serie di carenze di farmaci. Io vado sul sito dell'AIFA e vedo che tra questi tantissimi farmaci che c'erano anche Imatinib. Quindi con estrema ansia vado all'appuntamento successivo di ritiro del farmaco. Io ogni 2 mesi devo andare in ospedale a ritirare questi farmaci.
Sintetizzi che abbiamo poco meno di un minuto.
Sì. Ok. Oddio. E quindi torno a casa e dico, felice perché mi danno il farmaco, allora tiro fuori tutte le vecchie scatole che avevo per rendermi conto di quanto fossero e per rendermi conto del costo di tutti questi farmaci e ho deciso, avevo bisogno di buttare fuori l'emozione che provavo e quindi ho deciso di creare quest'opera mostrando alle persone quante scatole di farmaci io avessi preso fino a quel momento e quanto vale, quanto fosse il prezzo.
Se qualcuno vuole vedere l'opera, il libretto, contarla, cosa deve fare?
In realtà l'opera ce l'ho io, il libretto.
Una mail? Stampati.
Sì, allora la mia mail.
Sì.
Devo lasciare? Ok, marta.bradanini, BRADANINI @gmail.com.
Grazie mille Marta per essere stata con noi, a risentirci, grazie.
Grazie.
Grazie. Come avete ascoltato, un progetto che si fonda sul funzionamento del Servizio Sanitario Nazionale che fornisce delle cure per una malattia grave e questo libretto è una forma di ringraziamento.
A settimana prossima, ciao.
Arrivederci.